Frederick Rudolph Dean nacque il 24 febbraio 1952 ad Arcadia, Louisiana. Frequentò e giocò all'Università di Louisiana Tech University. Inserito nella All-American Team nell'anno del senior 1974. Selezionato al draft NFL nel 1975 la 30ª scelta assoluta dai San Diego Chargers. Inizialmente schierato come linebacker, passò poi alla posizione a lui più congeniale di defensive end. Nel 1981, a causa di dissidi contrattuali, venne tradato ai San Francisco 49ers per una seconda scelta al draft 1983. Il suo arrivo stravolse subito l'impianto difensivo dei Niners. Portò quella spinta di energia che servivano alla franchigia della Baia per lanciarsi prima a vincere la NFC West, poi la NFC contro i Dallas Cowboys nella notte di Montana Clark e la loro The Catch, e finalmente sul tetto del mondo contro i Cincinnati Bengals nel vittorioso 16° Super Bowl. Rimase in attività fino al 1985, sempre nei 49ers, dove trionfò anche nel Super Bowl 19, mettendo insieme grandi numeri in carriera. 141 partite giocate, un intercetto, un TD, 28 sack, 12 playoff game, 4 convocazioni al Pro Bowl, 2 Vince Lombardi Trophy. Inserito nella Hall of Fame dello Stato della Louisiana, nell'NCAA e in quella della sua alma mater. Nel 2008 venne inserito nella Pro Football Hall of Fame di Canton, Ohio. Il 14 ottobre 2020 Frandin è morto, causa complicazioni al Covid-19. Una figura cardine e imprescindibile nelle vittorie dei primi due Super Bowl dei Niners. Senza di lui i vittoriosi 49ers dei primi anni 80 non sarebbero stati gli stessi. Per quel che può valere, anche da questo piccolo show, ti dobbiamo un immenso grazie. State ascoltando Italia Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers. Uno dei mille mila show che trovate su The Cutting Gage, 42esimo episodio. Marocchino Enzo per darvi il benvenuto, per introdurre i nostri opinionisti. Gianluca Esposito, ciao.
Ciao, ciao Enzo, buonasera, buonasera a tutti.
E Gianluigi Piscitelli.
Ciao Enzo, ciao Gianluca e ciao a tutti.
Ciao Luigi, buonasera.
Introduzione in tono dimesso per noi quest'oggi. Abbiamo deciso di aprire con un epitaffio a Frandin, che ci ha lasciato il 14 ottobre. Figura basilare per l'epopea dei Niners degli anni 80. 40 anni dopo siamo qua a raccontare di altri uomini, altri personaggi e altre storie. Questo episodio non potrebbe che chiamarsi Down and Up, proprio come il nostro umore, la nostra hype, e inversamente proporzionale al nostro livello di incazzatura. Come prima cosa, chiedo umilmente scusa per la mia incompetenza. Ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio dove io sentenziavo che i Niners erano più forti dei Dolphins, dove nonostante le assenze ero certo di una vittoria. Ma il pronostico fu più errato. L'umiliazione provata contro Miami è qualcosa che mi lascia esterrefatta ancora oggi, nonostante la prova più che buona contro Los Angeles. Ma a questo punto la mia domanda è: quali sono i veri 49ers?
No, la vera domanda voi. È perché non stai mai zitto, che io sono mesi che cerco di dirtelo.
E la vera domanda è: ma Fred Dean era l'opposto a Charles Haley?
No, non credo. No. Che abbiano
sì,
giocato assieme, cioè,
ma come no?
Aspetta, sì, hanno giocato assieme, quello sì.
Ma se ha giocato nel Super Bowl 16, che io purtroppo ho visto, e questo la dice lunga su quanto sono vecchio, Ele era in campo quella sera.
E allora sì, ragazzi.
E lui, se era defensive end, giocava. Solo che tutti si ricordano di Eli. E man mano che Enzo parlava di Dean, nella mia mente si riaprivano ricordi. Ma stai a vedere che forse ho capito chi è Fred Dean. In effetti, sti cazzi, ragazzi.
Giocava col numero 74, lo stesso di Joe Staley.
Che a quei tempi i defensive end giocavano col 7. Comunque, davanti.
Sì, comunque voglio dire, mi dispiace perché io non c'ero. Charles Haley ha iniziato a giocare nei 49ers nel 1986 e Fred Dean ha smesso di giocare con i 49ers nell'85.
Dio buono. Sei andato a vedere su Wikipedia?
Sì, e la sera? Perché non me li ricordavo in campo assieme.
Però scusami, allora
cantatemi il jingle, ragazzi, dai,
perché il Super Bowl, perché il Super Bowl che ho visto io è il 23, non è il 16, perché
il 16 è l'81, ragazzo mio.
Io mi cerco su Wikipedia Dean Haley, tu vatti a cercare su Wikipedia che cos'è il 23 nella cabala.
Sì, no, lo so perfettamente.
Dillo ai nostri ascoltatori.
No, perché siamo in fascia protetta.
L'ho stolto. Semplicemente l'ho stolto. Non è il padre delle creature che è il 29.
In Toscana è un po' peggio.
Uh-huh. Vabbè, noi siamo più. Aulici.
No, comunque sì, io mi ricordavo del Super Bowl 23 allora. Invece Fred Dean, allora io non ho mai avuto il piacere di vederlo giocare, perché l'86...
No, io quando facevo i podcast, quelli storici dei primi episodi di Ring of Gold, e dovendo rivedere tante cose, mi tornava sempre fuori che questo aveva smosso mare e monti e fino al suo arrivo e la difesa era una cosa, dopo era un'altra.
Lui ha vinto il Super Bowl con Cincinnati primo, sì, e con Miami,
sì. Il primo con Cincinnati la prima partita che ha giocato è stata la prima partita giocata contro i Dallas Cowboys nel 1981, quelli dove li battemmo per la prima volta dopo tanti anni, e poi li ribattemmo dopo nel championship di The Catch.
Ok, ecco.
E adesso vi faccio una domandina ina. Grandissimo pass rusher, ma solo 28 sex. Perché?
Perché lo raddoppiavano, come abbiamo fatto noi con Donald domenica sera.
Enzo, provaci anche tu.
Anche perché intanto partiamo dal presupposto che non c'erano 16 partite all'epoca, ma erano 14. Dunque cominciavano a calare.
Pensate che in 14 partite, però l'ho letto adesso... Nel 83 e nel secondo anno i 49ers ne ha fatti 17 e mezzo di sex.
Ha dato tutto.
Comunque, ragazzi, ha acqua e tanta ignoranza. I sex sono una statistica ufficiale NFL soltanto dal 1982.
Sì, difatti non esiste una statistica sui tackle, per esempio.
Ora vado perché... via, ma cosa mi ci fai gli indovinelli?
Ragazzi, cioè, ma è cultura di base. Cioè, io penso all'ignorante medio che ci ascolta, si va, magari anche un po' malato come me, si va a vedere, fammi vedere classifica dei sex, ma è in testa Bruce Smith con 200, l'ultimo dei top 20 ne ha 100,5 e Fred Dean solo 28, che pugnetta che era.
Sì,
ha giocato tutta la carriera senza statistica.
Come anche Reggie White, se non sbaglio, è un altro che the Minister of Defense degli Eagles, è un altro che, se non sbaglio, doveva essere stato penalizzato da questo discorso dei sex. Però, ragazzi, cioè, non ce le possiamo ricordare sempre tutte, dai. È vero.
Questa è cultura di base.
Sì,
realtà Reggie White è stato penalizzato dal fatto che ha giocato 2 anni a nella AFL, no, USFL,
perché se nel frattempo che io nominavo ti hai anche googolato Reggie White.
Naturalmente, perché non ricordavo quando aveva iniziato a giocare.
Sei il dito più veloce di due.
Esattamente. Siamo in faccia protetta stai fermo, sei particolarmente alterato oggi. Va bene,
quindi va bene. Torniamo alla settimana che divide Miami da Los Angeles. Cosa è successo in questa settimana?
La Route 66
proprio, no, perché parte da Chicago, parte da nord.
Ma cos'è successo?
Cos'è successo?
Hanno dato qualcosa, hanno chiaramente dopato la nostra linea offensiva, cioè mi sembra scontato, no? Cioè i ragazzi che
sì, è andato agricola.
Sì, perché sono scesi in campo contro Miami 5 controfigure e poi si spera che coi Rams siano ritornati i 5 reali. A parte gli scherzi, sicuramente la differenza importante sta nella prestazione della nostra linea e nel fatto che Allen, il nostro pro de cornerback ex Pittsburgh Steelers, promosso dalla practice squad la sera prima della partita contro i Dolphins, lo abbiamo fatto ritornare in sideline o peggio, e siamo riusciti a presentare una secondaria sempre raffazzonata ma guidata dal grande Jason Verrett, che è la nostra nota positiva dell'anno, che contro i Rams ha fatto il suo degnamente, mentre invece la settimana prima eravamo stati presi impallinati da Fitzmagic, che fra parentesi ha perso il suo lavoro ieri sera. Quindi questo fa capire che la NFL è un po' strana, insomma, non ha molta logica.
Guarda, io credo che quello che è cambiato è probabilmente che la partita contro Miami è stata preparata male ed eseguita peggio, e quella con i Rams invece è stata preparata ed eseguita alla perfezione. Io credo che anche prima della partita, di vedere la partita con Miami, se ci avessero detto tra 2 settimane contro i Rams Aaron Donald non sarà un fattore, 2 tackle in tutta la partita e Garoppolo subirà 0 sacks, ci saremmo fatti una crassa risata, oppure avremmo pensato che era tornato in campo Joe Staley a giocare in tutte e 5 le posizioni. E io credo che una chiave è stato il primo drive, in cui abbiamo eseguito tutto alla perfezione e Shannon ha disegnato dei giochi fatti apposta per creare, per aumentare la fiducia di Garoppolo, che era sotto le sole delle scarpe. E mi sembra di aver letto una statistica che i palloni lanciati da Garoppolo nel primo drive hanno viaggiato per un numero di yards negative, però al tabellino risultava che aveva 4 su 4 con fai conto 69 yards.
Certo, tutte corse dai wide receiver alla mano.
Sì. E poi credo, per quanto riguarda l'attacco, che Garoppolo con Miami non stava bene e con i Rams stava meglio. E io credo che lui sia stato panchinato contro Miami per 2 concause, cioè aveva giocato un primo tempo veramente di merda e perché non stava bene.
Sì, ma a quel punto però anche il coaching staff ha veramente le sue colpe, perché
ma certo,
metti in campo uno che è impresentabile, quell'altro che non sta certo bene.
Sì. L'impresentabile tu lo metti perché l'alternativa era chiamare Piscitelli a fare il cornerback, perché credo che il livello di disperazione della baia fosse quello. Però se tu metti una pippa come Piscitelli in campo, lo devi mascherare più o meno, devi fare allora qualche cosa.
Io voglio dire portare due considerazioni. Allora, la prima su Garoppolo, io mi sto facendo l'idea che quando probabilmente non era al 100%, sicuramente non è, la caviglia non era al 100%, e si può parlare se era stato giusto o meno mandarlo in campo. Se hanno deciso di mandarlo in campo vuol dire che secondo me l'avevano visto in settimana e offriva sufficienti garanzie. Io mi sto facendo l'idea che quando la linea non gioca bene, o quando lui si rende conto che gli avversari arrivano con una certa facilità lui perde la freddezza, cioè lui va un po' in panico, lui ha fretta, perde lucidità, fa delle, perché sono troppe volte. Ora Miami è stata una cosa mai vista, perché secondo me ha continuato a forzare situazioni, a mancare ricevitori di 3 metri, a fare intercetti, cioè veramente bad, come direbbero loro. Però già altre volte, quando viene colpito con regolarità, lo saccano, lui secondo me perde qualcosina. Invece quando trova ritmo, secondo me è un quarterback di striscia. Non è il quarterback che si accende all'improvviso e ti cambia una partita, secondo me. Invece è un quarterback.
No, non cambia marcia, no.
È un quarterback di striscia. Però se la linea avversaria gli arriva addosso, oppure non ha fiducia nella propria linea o nello schema, nelle coperture che si sono assegnate, secondo me ha dei limiti. Ha dei limiti caratteriali, ha dei limiti proprio di testa. Su Allen io prendo le parole di Dante Whitner, che fra parentesi ricordo sempre molto ben volentieri, lui e Golson mi sono rimaste nel cuore. Non puoi giocare cover 3, che per chi non ha idea di cosa sia una cover 3, ci possiamo rifare a quello che ha detto Alberto nell'episodio che abbiamo fatto all'inizio dell'anno. La cover 3 prevede praticamente una safety centrale e i cornerback che partono con un cuscinetto, che comunque hanno la responsabilità di coprire sul profondo, quindi 3 persone in copertura sul profondo. Questo vuol dire che i cornerback giocano man on man, cioè si devono prendere sul corto e sul medio e sul lungo il ricevitore, non hanno aiuto alle spalle. Allora tu hai messo Allen a giocare quello schema che è il nostro schema, contro Davante Parker, che comunque sia sempre un ricevitore del tutto rispettabile ormai in questa lega. Morale della favola, è stato mangiato, perché tutte le squadre NFL sanno come giochi, prevedono dei giochi per farti male. Miami sapeva che doveva testarci sul profondo, Fitzpatrick ha le qualità per farlo e tu sei andato al suicidio facendo una cosa del genere. Quindi questo è il suicidio. Sì. Abbiamo anche l'effetto sonoro dove doveva essere mandato Salè nel momento in cui ha preso quella decisione. Sì. E invece contro i Rams mi è parso di vedere un pochino più di zona, un pochino più oltre un personale differente, ma insomma la difesa ha girato in un'altra maniera. Quindi questo è quello che dico, le due considerazioni erano queste.
Sì, no, è questo, io l'ho sintetizzato, è stata preparata male. Io onestamente avevo detto nel podcast precedente alla partita di Miami, mi auguro che Garoppolo giochi solo se sta bene, però io non faccio l'allenatore di football, quindi non è quello il problema.
No, anzi, il mio ragionamento era anche ma tanto siamo talmente tanto superiori che potrebbe stare anche fuori, certo, senza problemi, forse come se saremmo cambiati.
La mia professoressa del ginnasio di latino e greco e tutto il resto, vi pregherei di tacere.
No, anche perché
vi pregherei di tacere.
Anche esatto. Perché nella situazione in cui siamo messi, il dire siamo tanto talmente superiori, ma insomma, se il game plan funziona, se i coaching staff Shannon soprattutto prepara una partita positiva a livello di tattica, possiamo giocarcela. Però a livello di talento in questo momento non siamo così drammaticamente superiori a tantissime squadre, quindi
no, siamo veramente una squadra ballerina con tante tante difficoltà legate agli infortuni e con l'attacco che è chiamato a un super lavoro tutte le settimane, perché la difesa è un ospedale semovente.
Sì, ora la prossima settimana questa settimana andiamo nel backfield con Jeffrey Wilson, Esti, oltre a McKinnon, cioè alla fine stiamo cadendo come Monster. Alla fine cosa si è fatto, voi che siete sul pezzo?
Si è infortunata una caviglia, una distorsione alta, high,
come quella di McCaffrey.
Sì,
quindi insomma lo rivedremo a dicembre, se va bene.
Sì, lo rivedremo tra un po'.
Quindi insomma, e l'altro infortunato della domenica
è Garland.
Garland,
anche lì. Al colpaccio.
E anche Garland va in IR?
Garland sì. In IR, sì. Mostert non mi sembra.
No, Mostert è solo fuori.
Sì.
Cioè, quindi noi chi giochiamo come centro domenica prossima, visto che anche Richburg non c'è dato modo.
E quello di là, vedere. Quello là che non mi dica, c'ha un nome strano. Grasu.
No, Grasu non so se.
È quello che ha giocato la prima partita, ragazzi.
Se... No, è sempre stato Garland.
No, la prima partita non ha giocato Garland, era rotto.
Ah, quindi noi la nostra sconfitta.
Quello il 50, quello che è stato preso a testate da McGlinch quando Dibbo ha chiuso l'ultimo primo down.
Ho capito, ora non mi viene. Però, ragazzi, cioè, non è facile giocare con tante assenze in ruoli chiave. Ora speriamo di sopperire. Però quest'anno i Niners veramente non riesco a interpretarli, non so cosa sperare.
Ma no, ma è difficile perché gli infortuni la stanno facendo da padrone. Ronis Grasu si chiama.
Grasu, sì, Grasu. Sì. Ora, le speranze di playoff per quanto limitate, cioè sei nel calderone di quelle squadre che possono provare, cioè se i Bears hanno vinto 5-1, cioè sono 5-1, uno dice vabbè, c'è speranza per tutti, però i Bears hanno una difesa che tu non hai così ben organizzata, certo. Anche se sono probabilmente uno degli attacchi più stagnanti che esistano nell'NFL in questo momento, e non hanno certo la nostra qualità a livello di game plan e organizzazione, però sono 5-1. Noi abbiamo un calendario difficile, una division difficile, cioè gli Arizona Cardinals quest'anno sono una squadra tosta, li ho visti contro Dallas, hanno fatto una partita enorme
per me. Dallas, però, Dallas è veramente una squadra totalmente allo sbando, stanno in iniziando difesa. Dappertutto
no, in difesa anche in attacco, ormai
in attacco,
sono...
Poverino, si è rotto il povero Prescott.
Ecco, la perdita di Prescott, sono diventati una squadra allo sbando anche in attacco, però una squadra sempre in grado di segnare punti. Ora il Rosso ha fatto la partita lunedì sera, non lo so ancora, però insomma Dallas ha un attacco, comunque una linea forte e del buoni, cioè,
ricevitori, cioè,
la batteria di ricevitori, Elliott
è perso palla due volte, sì. In una maniera quasi imbarazzante, e però, si è alzato, e come se nulla fosse è tornato in sideline senza neanche un minimo di senso di colpa. È di una disorganizzazione, di un, cioè, loro come personale sono messi che non gliene può fregare di meno.
Qualcuno a Green Bay sta godendo,
sì,
perché diciamo sono emersi in settimana delle indiscrezioni sul fatto che sono allo sbando, perché il coaching staff non ci capisce assolutamente nulla, non ha perso la squadra.
No, io ripeto, in quella division potrebbero anche fare i playoff alla fine della fiera, però...
Ah, ma qualcuno lo deve fare, chi vince?
Sei vinte, sì. Ma io credo che Philadelphia magari è la squadra che ha più talento.
Ma, insomma, anche loro...
Philadelphia gioca tra poche ore mentre stiamo registrando, e contro New York... Hanno due record che sono quasi ridicoli,
Sì, ma Dallas va a giocare a Washington.
1-5 contro 1-4-1.
Sì. e Dallas domenica va a Washington contro una squadra, poi magari perde, sì. Anche di, può perdere,
sì, perché anche Washington è andato da una conversione di 2 punti per vincere una partita ed essere prima nella NFC East.
Sì, ripeto, però è una squadra.
Stasera c'è il Trash Night Football, sì, Philadelphia contro Giants.
Chiamato ieri per voi che ascoltate.
No, a me mi ha fatto troppo ridere, non c'entra niente, abbiate pazienza a chi ci ascolta, ma mi ha fatto troppo ridere una meme che è uscita oggi di come queste quattro cose facessero rima, e c'era praticamente i dollari per cash, gli schizzi con splash, poi c'era due macchine che facevano un incidente con crash, e poi c'era la foto di Carson Wentz, che era per trash.
Io non l'ho vista, avrei detto c'era la foto di tutte e quattro le squadre della NFC East che fa rima,
sì, con poteva, lui trash. Poteva essere, perché veramente è una...
Cioè, l'anno scorso facevano a chi faceva di perdere di più tra Dallas e Philadelphia.
Quindi,
ma quest'anno,
che poi,
quest'anno poi... potrebbero vincere tutte e quattro, perché sono messe...
Vabbè, comunque ne farà una, farà i playoff in quelle. Poi considerando che sì, al nord Detroit è Detroit, e i Vikings oggi hanno deciso di, hanno ufficializzato che tankeranno, sì, fino alla fine dell'anno, mandando Hunter in IR e dando via Ngakoue, che avevano comprato un mese fa per una scelta inferiore, sì, a quella che l'avevano, con cui l'avevano preso, quindi si trovano di colpo senza pass rush, senza Cook che è anche lui mezzo acciaccato, quindi,
e senza QB ormai da anni,
e con Cousins che sta steccando, quindi anche Minnesota ha deciso di abbracciare la stagione perdente. Alla fine ci ritroviamo noi, Tampa, Seattle, bah, i Rams, Arizona e Green Bay e Chicago, cioè di queste 7,
cioè, sì, cioè
sì, il problema
sono, chiedo scusa, cioè dando per scontato che una sola della AFC, NFC East, restano 6 squadre per 3 division, e ce la giochiamo con
in 8,
sì, perché Tampa, sono Chicago, Green Bay, Tampa, New Orleans, occhio ai Panthers, però voglio dire,
no.
E poi le 4 della NFC West.
Il problema principale, voti, secondo me, è che noi non siamo padroni del nostro destino. Noi andiamo se gli altri fanno peggio. Punto.
Vabbè, insomma,
sì.
Però sono poche le squadre padrone del proprio destino, cioè, perché si guardi, le delusioni sono è una stagione molto anomala, fra questo Covid, queste insicurezze. Chi sta giocando bene in questo momento, a parte,
non sai un calendario da una settimana a quell'altro cosa ti trovi.
Sì, esatto.
Anche questa notte hanno cambiato delle partite.
Cioè, squadre che giocano veramente bene. Io mi vedo, ho visto i Titans che a me piacciono molto, perché mi sembrano molto equilibrati. Mi sembra una squadra solida. E Tannehill sta facendo bene. Poi ben allenati. A me Vrabel mi piace molto come
persona intelligentissima. Sì,
sì, molto pragmatico, molto pochi fronzoli, ma giocano bene. Perché vabbè, ora finalmente hanno fatto giocare Henry dopo averlo tenuto in naftalina per 4 anni, finalmente gli hanno detto vai, ma poi Tannehill sta giocando bene.
Chi facevano quindi... giocare prima al posto di Henry?
Henry, sempre lui, però lo tenevano col contagocce, era una squadra...
No, ma non faceva la riserva di qualcun altro?
No, c'avevano... aspetta, i primi anni c'aveva DeMarco Murray.
Murray, sì.
E
sì,
poi
sì,
quando è andato via DeMarco Murray gli hanno affiancato Dion Lewis, che, sì, per anni ha fatto, insomma, splittavano e insomma non era. E poi Henry magari arrivava al mese di dicembre e cominciava a fare 3-4 partite da 200 yards e tutti noi, sì, dicevamo ma è forte Derrick Henry, però si continuava. Vabbè, comunque secondo me sono una buona squadra, perché anche AJ Brown, gli altri ricevitori, Corey Davis, Jonnu Smith, insomma hanno la buona linea, e in difesa sono bravi, perché hanno una, insomma anche lì sono equilibrati, insomma è una buona squadra. Sono molto, mi piace molto Pittsburgh Tennessee, che si giocherà questa settimana, fra 2 squadre imbattute è una bella partita. Però chi è che sta giocando bene? Tennessee, Kansas City, Baltimore. I Packers li abbiamo visti domenica, prendono una ripassata storica. sembravano.
Sì, ma sì, girata con quell'intercetto la partita.
Seattle è forte, fortissima, però anche lei le sta vincendo tutte all'ultimo secondo dell'ultima azione. Insomma, li sta
perché
girando
quelli
bene.
Sono inciampati.
Esatto, esatto. L'ultima l'hanno vinta veramente in maniera indegna. Quindi squadre che sono veramente sempre padrone del proprio destino, anche se comunque io continuo, anche se comunque io continuo a dire, ragazzi, che quando io vedo ricevitori come Metcalf, io mi si stringe il cuore, che io vorrei un ricevitore così, uno che faccia i 60 yard in 4 secondi e ti faccia il touchdown da 70 yard. Noi non li prendiamo, è una vecchia, è un vecchio tema di questo podcast, noi non li vogliamo i ricevitori così, avremmo potuto prenderlo Metcalf, ricordate l'anno scorso si diceva, sì. E l'abbiamo tranquillamente bypassato.
Vabbè, noi e altre 30 squadre.
Però poi con Wilson obiettivamente sono pericolosi, tanto, sì. tanto pericolosi.
Quello è il valore.
Seattle è una di quelle squadre che non fa niente per perdere la partita, non commettono errori.
Esatto.
Non c'è, sai, quel giocatore che ti droppa la palla, Wilson che lancia l'intercetto, il placcaggio sbagliato, la copertura saltata.
Però vedi,
non commettono errori.
Però vedi,
a volte si limitano a fare il compitino, a volte non hanno un talento assoluto, soprattutto in difesa, che avevano prima.
No, ce l'hanno.
No, quello malata, che avevano prima no.
Bobby Wagner, ce l'hanno.
No, sì, però non hanno pass rush. Togli Jamal Adams e la secondaria non c'è granché. Minnesota li ha massacrati.
Non c'era Jamal Adams. Comunque, dico io, all'interno di una difesa già comunque collaudata e equilibrata, che l'anno scorso li ha portati al playoff, hanno inserito Jamal Adams. Cioè, noi non si fanno mai questo genere di investimenti. Abbiamo sempre fiducia più nello schema, nell'uomo, nell'organizzazione, però secondo me il talento assoluto emerge quando poi lo prendi, se è un talento veramente assoluto. Cioè, i Ravens hanno preso Ngakoue, hanno riformato la coppiata Campbell e Ngakoue di Saxonville, l'hanno portata a Baltimora, all'interno di una squadra che già è forte perché stanno sfruttando il contratto da rookie di Lamar Jackson e se lo possono permettere. Però ragazzi,
ma questa è la chiave, sai?
È questa.
La chiave è quella che la parte finale. Oggi probabilmente vai fin dove ti porta il contratto da rookie del tuo QB e o della tua stella.
Però per esempio Mahomes, Kansas City gli ha fatto il contrattone, però ora per esempio Le'Veon Bell all'interno di un sistema probabilmente sarà un giocatore complementare, probabilmente non sarà il Bell di Pittsburgh, però è un giocatore di talento, è un giocatore che le difese devono rispettare. A me piacerebbe avere un po' più di talento nella nostra squadra, fermo restando che sono il primo a dire che il football è un gioco di squadra, è un gioco di organizzazione, però secondo me alla fine anche il talento è importante, cioè non tutti i giocatori sono uguali.
Il problema è capire se tu metti Metcalf con Shannon che cosa fa, quanto devi snaturare il tuo gioco perché è per integrare Metcalf.
Beh, però ha avuto Julio Jones per esempio Atlanta e ha fatto bene con un ricevitore.
Sì, ma non se l'è andato a prendere, non se l'è andato a cercare Julio Jones, l'ha ereditato, hai capito?
Sì, è vero. Non lo so,
ma io non a caso, cioè io mi ricordo una domanda stupida che ho fatto a Maiocco era quanto avrebbe bisogno Shannon, o meglio quanto sarebbe necessario una stella per completare appieno gli schemi di Shannon. E sia nella preparazione del podcast ne avevamo parlato con Gianluca e diceva ma non ce n'è bisogno in realtà, ed è la stessa cosa che ha detto Matt Maiocco, non serve la superstar. E il succo è questo, cioè se tu hai Julio Jones certe cose non le puoi fare ai 49ers, certe cose non le puoi fare, tutte quelle le jet sweep, tutti quei i passaggini che hanno messo in ritmo Garoppolo contro i Rams e tutte quelle cose sexy che fa Shannon, lui ad Atlanta non le faceva ste robe.
No, però aveva un attacco bello da vedersi ugualmente, faceva tanti punti, stagioni bellissime di Devonta Freeman, Julio
sì,
Jones.
Sì, esatto, però aveva già la superstar consolidata in Julio Jones. Allora, qua mi si può dire c'ha la superstar consolidata equipollente che è
Kittle.
George Kittle. Non lo so. Vabbè, però
è diverso però come giocatore. È diverso come giocatore.
È diverso.
Comunque, tra questo e l'anno scorso, quanti lanci da più di 25 yard hai visto fare Garoppolo?
Il problema Marari. È... Ma il problema è non glieli fa fare o non li sa fare?
Ah, questo...
no, li sa fare.
Li sa fare, ma secondo me non è così in comfort zone come può essere Matt Ryan.
No, assolutamente. Ma guarda, Gianluca e Denzo, io riflettevo quando Gianluca prima parlava del fatto che Garoppolo quando... comincia a essere colpito sostanzialmente tra affretta i lanci, probabilmente si caga sotto eccetera, ma la striscia vincente dall'inizio della sua carriera a San Francisco, io mi ricordo che aveva una presenza nella tasca che gli consentiva di lanciare con il difensore addosso, lanciare prendendo delle trambate impressionanti, mi pare o la partita con Jacksonville o la partita contro Tennessee che abbiamo vinto in con Tennessee, rimonta con Jacksonville, sostanzialmente la dominammo, la perdemmo e poi l'abbiamo vinto agile, e io questo veramente ho nella memoria il flash di questo touchdown in un fazzoletto e veramente prendendo un colpo mostruoso.
Allora, che lui
e poi l'anno dopo si è fatto male. Poi l'anno dopo si è fatto male e qualcosa purtroppo quell'infortunio ha cambiato.
Allora, secondo me lui è ancora, io lo considero un quarterback appunto di striscia, di ritmo, è preciso, a parte Miami è stata una cosa, io mai, non mi ricordo veramente intercetti in quella maniera in sequenza, non me lo ricordo, però probabilmente lì è entrato qualcosa nella testa, perché un attacco che gioca una partita del genere non può una settimana dopo le stesse persone giocare una partita con quella dei Rams, cioè non è un discorso tecnico, è un discorso anche di testa in quel momento lì, probabilmente tu era una must win, visto il calendario loro la consideravano tale, sono andati sotto 21-0 e hanno detto cosa ci sta succedendo e abbiamo completamente siamo completamente usciti dalla partita. La settimana dopo, preparata con una certa attenzione, con il sedere più stretto, scusatemi la volgarità, ma per dire abbiamo le spalle al muro, cerchiamo di non farci troppo male, vediamo come va, abbiamo fatto una partita buona,
quasi perfetta,
quasi sì. Perfetta e sorprendente, quindi secondo me anche la pressione del ripetersi, dell'essere considerati favoriti, sapere che gli avversari sono forti sia in division che nel calendario, non sono cose che aiutano una squadra fragile come siamo noi in questo momento. Ci vorrebbe magari una serie di 2-3 vittorie e magari trovare qualche chiave. Per esempio, la partita di domenica è una partita importante contro una squadra che gioca un football diverso, comunque un sistema collaudato, ma che anche lei sta un po' ripartendo da zero. Una squadra che ha fatto una bellissima partita a Seattle perdendo sull'ultimo gioco, e dove poi invece magari va a prendere le secche dai Denver Broncos in casa. Anche loro con questo Covid, i Patriots interrompono gli allenamenti, li riprendono, Newton gioca, poi non gioca, poi ritorna, insomma non è facile. Quindi non so dire che New England troveremo, però è una trasferta est, non sono mai semplici. Giochiamo nella fascia oraria delle 7?
No, nell'altra fascia oraria,
nella seconda
9:30 ora italiana, perché sì, non cambiano l'ora.
È un po' meno traumatico, diciamo, rispetto a giocare alle 6, perché sarebbe stato giocare alle 6 sì, se fosse stato il contrario. Però non sono mai semplici le trasferte a est.
Noi soffriamo i quarterback che corrono.
Sì, anche se Newton è un po' diverso rispetto a Wilson, Murray.
Sì.
È un po' meno agile, un po' più potente, quindi non lo so, è più, secondo me si adatta un po' meglio al nostro tipo di difesa. E, no, non lo so, veramente, non so cosa ci do al 50%, veramente, domenica, non so che partita potrà uscire, non ne ho idea.
Anche perché non si sa mai che 49ers giocheranno.
Sì, esatto, cioè siamo una squadra che può impostare, fargli male col gioco di corsa e l'organizzazione. Loro sono una squadra che comunque sia stanno rifondando, soprattutto in difesa, ma hanno comunque dei giocatori affermati come Edelman, hanno un po' c'è Belichick che insomma che sicuramente la prepara al meglio, non lo so, non sono i Patriots degli altri anni, chiaramente.
Sonny Michelin e Harvard adesso.
Sì, ma
sì,
loro hanno,
sì, sì.
Ma loro hanno un backfield veramente molto.
C'hanno un rookie, mi sembra che gioca abbastanza.
Hanno in questo momento c'hanno Burkhead, c'hanno
White,
c'hanno Harris, c'hanno che è la loro terza scelta dell'altro anno da Alabama, che sta facendo qualcosina. Poi c'hanno White e insomma anche loro la palla la fanno toccare a tanti giocatori. Poi c'hanno anche Larry come ricevitore, Edelman, e insomma è una squadra che offensivamente può dir la sua, la difesa è molto giovane. Sta facendo bene Detrick Wise, no? Se non sbaglio, loro hanno un defensive end che sta facendo abbastanza bene,
sì.
Ma sono abbordabili sulla carta, però ripeto, hanno...
Ma guarda, io credo che ogni partita adesso per noi è abbastanza decisiva, soprattutto quelle con squadre di calibro inferiore, come si può considerare New England, inferiore rispetto a una Seattle, a una New Orleans.
Sì, è vero, Eiji, però noi con le squadre forti facciamo anche partite migliori.
Perciò è decisiva New England, perché noi statisticamente non possiamo vincerne due con Seattle, quella con Green Bay, quella con New Orleans, quella con Arizona. E allora ci tocca vincere necessariamente, andare a New England e vincere.
Sì, però ripeto, la partita di domenica, di lunedì sera, quando è stata, domenica notte, mi fa capire che noi possiamo magari perdere a New England e poi rendere la vita durissima e magari battere a sorpresa Seattle, cioè potremmo anche
che arriva farlo. La settimana dopo,
esatto,
cioè che dove andiamo là?
Che andiamo noi da loro, mi
sì,
pare.
Sì, andiamo noi.
Sì, sì, sì. Quindi ripeto, giochiamone una per volta e vediamo.
Brick by brick, certo.
E poi quel che arriva anche tanto.
Certo,
anche perché qua non si sa neanche quando si giocherà il Super Bowl, la season, sembra che ci sia un po' di rivoluzione,
no, però a fatica la stanno portando avanti,
sì.
Magari fanno i playoff nella bolla, che ne volete sapere?
Sì, infatti la porteranno in fondo, lo spirito, sì, è quello.
Ormai
sì,
che è iniziato, sicura, tenderanno, sì, a finire, quello è sicuro.
Ma certo, Ma figurati se fermi, se non la portano fino in fondo.
Diciamo qualcosa di Seattle, che arriva dove andiamo la settimana successiva alla partita di Boston.
Tanta fortuna, come diceva il basso gnappo.
Lì è dura, perché hanno un Russell Wilson che è veramente in stato di grazia, MVP bound, diciamo. Fortuna sì, di che ce l'ha il fantasy, diciamo.
Se non avessero Wilson sarebbero 3-3 probabilmente. E quindi questo ci può anche far sperare che magari qualcosa si inceppi, insomma, che magari 16 partite tutte uguali non le faccia.
Fratello scemo, lui non ce l'ha da far giocare, come ce l'abbiamo noi per Garoppolo.
No,
un Rustin Wilson non esiste, per esempio.
No, però veramente quest'anno gli vedo molto... i tifosi hanno chiesto per anni di far andare Russell, come dicono loro, no? di farlo lanciare, di abbandonare un po' il gioco first run che avevano magari prima negli anni passati. Lo stanno facendo e Wilson sta rispondendo, però ragazzi, le hanno vinte con New England, hanno vinto l'ultimo gioco con i Minnesota Vikings, hanno vinto l'ultimo gioco sempre in rimonta. Ora non mi ricordo, ma qualche altra l'hanno vinta anche, insomma, due, tre o quattro le hanno vinte soffrendo, quindi non sono imbattibili. Magari andando avanti nella stagione potrebbero inceppare, però sono sicuramente una squadra che appare superiore a noi in questo momento. Poi vediamo,
sì,
nel corso della stagione.
Ma il motivo per cui hanno un attimo sbrigliato Russell è perché hanno trovato quest'ira di Dio di Metcalf, che è probabilmente il giocatore perfetto per un quarterback come Russell Wilson.
Esatto, prima avevano Lockett, che è un giocatore diverso, con cui però che Wilson faceva rendere molto bene, e ora hanno trovato Metcalf sul profondo e non c'è partita che i due non connettano per tante yard.
Beh, anche Carson, che quest'anno sta viaggiando forte e che tende a far rimanere più oneste le difese. Dove,
sì, ma Carson sono anni, sempre stato sottovalutato, ma sono due o tre anni che sta giocando.
Oh ragazzi, vendo Carson al fantasy, sono settimane che lo dico, adesso è diventato inevitabile che io venda Carson.
Io te lo ricompro, se vuoi.
E tu non lo puoi ricomprare perché me lo hai ceduto tu, studia il regolamento, cucciolo.
C'è una legge, sì. Non lo sapevo.
Sì, non puoi.
Tu sei il capo, sei il padrone del vapore.
Non l'ho mollato.
Abbiamo ci sono verità e coerenza al regolamento.
Esatto, abbiamo degli esimi intenditori del regolamento. Quindi, no, a parte gli scherzi, Seattle è una squadra importante. Ma infatti, domenica è una bella partita. Arizona-Seattle è una bella partita.
Non possono. No. Quella cosa lì che vorrei tanto sempre io non può succedere.
La bomba sullo stadio.
Un pareggio, no? Sì. Io che pensavo, no, un pareggio.
Non me ne frega niente. Ma no, ma
che anima candida che sono.
Seattle. Cioè, è orribile,
no, quello sì, dirlo. Quello sì, perché tanto ormai sono già avanti. Dunque.
Ma.
Boh.
Comunque, c'è qualcuno cattivo che spererebbe nei doppio ACL a entrambi i quarterback.
No, vabbè, il
football non è questo, dai.
No, infatti.
Fa parte del gioco, però non si augura.
Sì, ma chi è così stronzo?
Però no, aspetta, ma io guarda, per tornare un attimo ad Arizona,
pensavo per tornare un attimo agli stronzi.
No, appunto, che capivo che stavamo andando lì. E comunque contro Dallas a me non sono piaciuti per niente i Cardinals, e ben che meno Murray.
A me invece sì.
Hanno stravinto, per amor del cielo, ma non giocando bene, ma perché i Cowboys erano veramente fuori di testa. Però non
sono una squadra ben, cioè, hanno fatto un grande passo avanti dall'anno scorso,
no, a quest'anno. Quello sì, ti dico, cioè, la sconfitta che abbiamo avuto noi in week 1 ci stava tutta, perché loro c'erano superiori in campo, però li ho visti proprio giocare. Sarà che la partita l'ho vista subito dopo quella tra Kansas City e Buffalo, che è stato tutto un altro genere di partita. però
invece,
non
invece guarda, invece week one secondo me abbiamo perso meritatamente, perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per perdere. Però se quel punt bloccato non ci fosse stato, noi eravamo partiti meglio, stavamo giocando anche discretamente in attacco, loro erano in difficoltà. Poi nel secondo tempo si sono sciolti, hanno fatto degli aggiustamenti secondo me migliori dei nostri, abbiamo già parlato di quella partita lì. Poi ragazzi, DeAndre Hopkins gli vuol dire tanto, perché quando non riceve li porta via due uomini, libera il gioco per Murray stesso, insomma sono una squadra più equilibrata. E in difesa, secondo me, anche hanno quella safety clamorosa di Baker, che è veramente un'ira di Dio. Però insomma non è uno che ti vince le partite da solo.
No, ma hanno perso Chandler Jones. Secondo me sono cioè una squadra a cui manca ancora tanto per fare il salto di qualità. Sono discontinui. Se li vedi in una partita contro Dallas, secondo me è una partita così di merda in cui è difficile lasciare un'impressione particolarmente positiva, e hanno il problema che con noi si accoppiano bene, perché a noi hanno tutto quello che serve per metterci, ci hanno messo in difficoltà seria anche l'anno scorso, e la prima stavamo subendo la rimonta, la seconda l'abbiamo vinta a poco dalla fine, insomma giocavamo, eravamo sotto di tre, e poi hanno come si chiama il nanetto, che è quel tipo di QB che l'abbiamo detto tante volte, che noi purtroppo con una pass rush molto aggressiva quando l'avevamo lo soffriamo quando si mette a correre, allora è così, cioè sono capaci di mettere in seria difficoltà dei buoni San Francisco 49ers e poi la settimana dopo andare da Chicago a Chicago e perdere sonoramente.
Sì, e anche i Rams per esempio sono una squadra che a me mi ha deluso, non mi aspettavo che venissero da noi e perdessero in maniera ancora più netta di come il punteggio poi è stata, perché secondo me l'abbiamo vinta, poi l'abbiamo chiusa nel finale, ma potevamo vincerla prima e meritavamo, insomma abbiamo avuto, mi sembra che nel primo tempo gli abbiamo lasciato 8 minuti di possesso, insomma non ci hanno mai visto, e loro sono una squadra strana, una squadra che anche lì hanno una buona difesa, l'attacco che in certe partite gira a ritmi molto alti, in altre partite stenta, tipo contro di noi o contro New York Giants, non hanno ancora capito cosa fare del loro backfield. Accidenti a McVay, che io ce l'ho tutti al fantasy, insomma, chi fa giocare, perché me li fa giocare con continuità, e quindi è una squadra un po' enigmatica, pensavo fosse superiore a noi e mi ha sorpreso la prestazione dei Niners lunedì sera, cioè ora
io più vedo giocare Goff e meno mi convince,
ma
a me questo ragazzo non convince, tutti i soldi che prende non convince, dove che attacco guida, come si è arrivato al Super Bowl il primo anno praticamente da starter.
No, il primo anno sono andati al Super Bowl segnando 50 punti a partita.
Sì.
Andavano al massimo.
Sì.
Però comunque fa anche Carr, per esempio, no? Derek Carr.
Vabbè, piace molto di più Carr.
Quest'anno sta facendo una buona stagione, gli altri anni la gente faceva le stesse domande che ti stai facendo tu. L'NFL è un po' così,
Sì.
Ma guarda anche Rodgers, anche lui ogni tanto stecca le partite. Domenica per esempio non è mai entrato in partita, anche lui, cose che anni fa difficilmente li vedevi fare.
Ha preso una giornata storta rispetto alle tre settimane prima che ha fatto sfracelli.
Sì, ma ha giocato contro chi?
Sì.
Guardiamo anche contro chi ha giocato, ragazzi. E poi
sì, ha avuto un calendario semplice, mi sembra.
Io non mi ricordo che abbia vinto partitone. Cioè, ha giocato contro i Vikings, ha giocato contro Detroit, ha giocato contro. Con chi ha giocato? Ha giocato con partite con qualcuna dell'AFC abbastanza semplice. Non ho visto fare dei grandi scossi, ma potrei sbagliare.
No.
ha giocato contro Atlanta.
Sì.
Forse ha vinto a New Orleans.
Sì, anche bene.
Sì, ha vinto bene forse a New Orleans. Però anche New Orleans quest'anno, per esempio, è un po' enigmatica. Non si capisce bene cosa stiano facendo con Michael Thomas. Sì. E anche loro hanno dei problemi.
Ma Michael Thomas è venuto a Posillipo, è stata la sua fine.
Chiaro. Ecco dove ha preso sta veemenza da andare a picchiare la gente.
Però insomma, non New Orleans ha potenziale, tanto potenziale, quindi
sì. No, Green Bay ha vinto con Minnesota 43-34, 42-21 con Detroit, 37-30 a New Orleans, 30-16 con Atlanta e poi ha buscato 38-10 contro Tampax. Nessun avversario sensazionale, a parte New Orleans, che comunque è una squadra che
è capace anche lei di tutto. Non è mai facile,
No, no, sicuramente.
Anche se è
però
senza pubblico è un po' diverso, probabilmente anche lì. Però insomma, Green Bay c'è, come c'era l'altro anno, non mi convincono fino in fondo neanche.
Beh, ma secondo me, se noi giochiamo con Green Bay, gliele diamo sempre, ecco.
Possiamo dirla nostra.
Ah, arriva anche quella. Arriva anche la partita contro Green Bay.
Sì.
È una partita che possiamo giocarci.
Bene. Andiamo a chiudere.
Sì.
Allora, un paio di puntualizzazioni. E la mia battuta sul Jimmy Garoppolo e Johnny Garoppolo col fratello scemo è: ho un padrone che si chiama Giovanni Ganci. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. E
quindi non dobbiamo venire a Fiorano a Menarchi,
no.
Dobbiamo andare da Giovanni.
Però a me ha fatto morire da ridere, sinceramente. A me ha fatto veramente morire da ridere quando perché mi sono visto lui in campo più che altro, e per quello me lo immaginavo. Quindi Italia Red and Gold è stata invitata al pregame, al uno show su YouTube che fanno gli amici di Petro Train per presentare la partita. Stiamo vedendo
che non sanno che si sono comprati, stiamo mettendoci d'accordo,
stiamo vedendo chi va, chi non va, e comunque sarebbe
sui soldi. Mettendo d'accordo,
va bene,
che ci hanno offerto una cifra irrisoria, quei quattro miserabili.
Ah, ma è tutto in proporzione a quello che si prende a fare il podcast.
Certo.
Gliel'hai detto che io per meno di 10
sì. E comunque sabato alle 5 sul canale YouTube di Petro Drain e troverete qualcuno di noi. Quando avremo indicazioni migliori metteremo tutti i link. Un ringraziamento a The Cutting Edge per lo spazio che ci lascia, come sempre. Venite a commentare tutto quanto su 49 Italian Fans Club, il nostro gruppo che si avvia a quasi 950 persone. Gianluigi, grazie.
Grazie a te, Enzo. Grazie a Gianluca. Un saluto a tutti e mettete la mascherina, mi raccomando.
Grazie, Gianluca.
Grazie a voi, ragazzi. A voi.
Oh, ma ha chiamato Conte.
Cioè, bravo.
Voi non ci credete, ma ha chiamato Conte. Ma ha detto di dirlo.
Rispettate il distanziamento sociale, ragazzi.
Soprattutto da Gianluca Esposito.
Da Marrucchino Enzo un ringraziamento. Createvi delle bolle. Frequentate solo quelle persone che
una vita, soprattutto.
State bene. Fate come noi, uno in provincia di Modena, uno in provincia di Napoli, uno in provincia di Pisa, e a dire stupidate a un microfono. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima.
Saluti.